Quindicesima parte prima del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Nella precedente lezione avevamo trattato l'interesse di Gentile per la filosofia di Marx, per la filosofia della prassi e delle ambiguità di Gentile per quanto riguarda questo rapporto. Si era fatto cenno anche ad un testo. Il testo in questione si intitola Filosofia e politica, contenuto nel volume Dopo la vittoria a Roma 1920. Il testo è comunque del 1918. È un testo a detta di vari interpreti di Gentile di particolare interesse, anzi di interesse estremo, per usare l'espressione di Augusto Del Noce, perché è l'unico dopo il 1899 in cui ritorni l'interesse di Gentile per il marxismo e appunto riprende in considerazione il confronto con Marx e il marxismo. Qual è l'importanza di questo testo e quali sono le ripercussioni sul terreno pedagogico? Vedremo prima di tutto l'importanza di questo e di altri testi più o meno contemporanei, cioè degli stessi anni, del 1918, poi del 1919-20, e poi in seconda battuta, per così dire, l'importanza e le implicazioni di questo discorso sul terreno pedagogico vero e proprio. Si tratta della filosofia della prassi. Gentile, nell'autunno del 1918, per Del Noce sente se stesso come il filosofo che ha fissato i termini della distinzione-opposizione che intercorre a suo giudizio tra il concetto moderno della filosofia e quello classico. Parlare appunto di concetto di filosofia ha direttamente implicazioni per quanto riguarda il terreno pedagogico, proprio per via del fatto che per Gentile la pedagogia è da intendere come una pedagogia filosofica. C'è questo strettissimo legame che intercorre tra la pedagogia e la filosofia, e allora una determinata impostazione filosofica ha immediate ripercussioni anche sul terreno della pedagogia e sulla concezione che Gentile ha della pedagogia. Ma ritorniamo alla distinzione opposizione tra un concetto moderno di filosofia e quello classico, cioè qui si tratta appunto ancora una volta del confronto con la filosofia della prassi di Karl Marx. Significa questo confronto che è un confronto tra la filosofia della prassi e la filosofia speculativa o intellettualistica, come preferisce Gentile. Usa il termine intellettualistico in senso negativo per indicare una determinata concezione filosofica di tipo contemplativo. Nella soluzione classica, infatti, cioè quella intellettualistica, e quindi non la filosofia della prassi, non la filosofia di Marx, la realtà, dice testualmente Gentile, è un presupposto del pensiero e lo spirito interviene post festum, quando il processo del mondo è esaurito, quindi quello che sosteneva Marx appunto nel commentare le 11 tesi di Feuerbach. Cioè, da un lato i filosofi che contemplano il mondo, osservano, analizzano il mondo, e dall'altro il processo di evoluzione del mondo, la realtà mondana. La prospettiva appunto che questo confronto mette in campo è un'opposizione decisa alla filosofia intellettualistica, perché la filosofia intellettualistica non può assegnare un posto né al nuovo, cioè non a ciò che è nuovo, né alla volontà né all'iniziativa di qualsiasi tipo, iniziativa umana, eccetera. Il problema che si pone in questo discorso è per Gentile quello di cercare degli antecedenti storici più o meno immediati al proprio pensiero, cioè di collocare il proprio pensiero nell'ambito della storia della filosofia e trovare una sorta di filo conduttore che lega il proprio pensiero a determinati antecedenti. Per usare un'espressione di altri autori e di altro contesto del 1500, per così dire, Gentile cerca dei testes veritatis, cioè degli studiosi e dei filosofi che hanno anticipato le sue posizioni, e quindi in questo modo si colloca all'interno di una tradizione, non rappresenta un qualcosa di nuovo in termini appunto assoluti, ma si tratta di sviluppare e di portare a compimento un discorso precedente, un discorso sia pure non ancora giunto a piena maturità. Cioè, questo è il senso, del cercare nella storia del pensiero antecedente al suo una filosofia del nuovo modello, precedente di una filosofia che non sia, per usare i suoi termini, concetto di una realtà presupposta, quindi non sia intellettualistica, ma concetto della realtà che si realizza appunto perché si concepisce, cioè che sia, in altri termini, filosofia della prassi. E Gentile non sa trovarne che un esempio, il marxismo, la filosofia di Marx, da qui il riaggancio al testo del 1899, agli studi iniziali sul marxismo. Il passo a questo riguardo è particolarmente significativo per Del Noce, tra l'altro è un passo a cui non si è prestata sufficiente attenzione, anzi alcuni autori, gran parte degli autori, non vi prestano e non vi hanno prestato nessuna attenzione. Merita di essere riferito a questo passo per intero proprio perché chiarisce l'importanza, mette in evidenza l'importanza che Gentile attribuisce alla filosofia della prassi e i meriti indiscutibili che egli riconosce a Karl Marx. Per Gentile, cito letteralmente, giacché noi potremmo combattere il materialismo come una filosofia insufficiente, attraverso di esso vincere la lotta di classe e instaurare altri metodi di azione politica, ma non potremmo fare né che il materialismo storico non sia stato una filosofia avente una grandissima importanza storica, proprio perché fu anche una politica, cioè quindi una filosofia della prassi, una filosofia con ripercussioni sul terreno concreto, sociale, politico, pedagogico in particolare. Allora, ancora una volta per Gentile, la filosofia di Marx ha avuto una grandissima importanza storica, perché fu anche una politica, una filosofia della prassi, il materialismo storico, né che il materialismo storico sia vinto altrimenti che con una filosofia realistica come esso, anzi più realistica. In altri termini, per Gentile non c'è altra soluzione che andare oltre Marx, non si può ritornare indietro. Il marxismo può essere combattuto, può essere vinto, ma soltanto con una posizione ulteriore, con una posizione successiva, cioè andando oltre. Ma andare oltre significa mantenere le posizioni di fondo della filosofia della prassi di Marx e costruire su di essa. Dico filosofia realistica, continua Gentile, e spero di non essere frainteso, perché dire filosofia realistica è dire a politica realistica, la quale comunque la vita storica dello Stato nella sua dinamicità, ossia quella politica che sola è propriamente reale, quindi da non intendere qui nel senso, ad esempio, del realismo tomista, del realismo aristotelico tomista, ma nel senso che è reale e che quindi implica una dinamicità, implica in altri termini l'assioma che conoscere significa appunto fare, conoscere significa agire, quindi filosofia della prassi. E la filosofia è, rispetto alla politica, realistica quando fa tutt'uno con la politica reale, essendone la coscienza critica, come il marxismo può ritenersi coscienza critica del movimento comunista che fa capo a Marx. Cioè, qui Gentile è per una filosofia intesa come coscienza critica, una filosofia intesa come coscienza politica, impegno politico, prassi, eccetera. E questo per Gentile è stato anche il merito principale, è stata anche la caratteristica di fondo del movimento comunista che fa capo a Marx. Cioè, quindi il discorso è estremamente chiaro, estremamente esplicito, tanto che Del Noce sottolinea il termine, l'espressione di coscienza critica che Gentile utilizza appunto nel 1918 per parlare appunto della filosofia dell'avvenire, che deve essere caratterizzata nella forma di una rivoluzione ulteriore alla rivoluzione marxista, ma sempre all'interno della rivoluzione marxista, di cui la sua filosofia, cioè la filosofia del Gentile, sarà la coscienza critica in quanto forma superiore di filosofia della prassi. Cioè, questo è il discorso che Gentile svolge nel 1919, e che smentisce tra l'altro le stesse affermazioni del Gentile di non essersi mai più occupato, affermazioni pronunciate da Gentile nella seconda metà degli anni 30, di non essersi mai più occupato della filosofia di Marx dopo il 1899. Questo testo del 1918, intitolato Filosofia e politica, appunto, mette in questione la veridicità, l'attendibilità della ricostruzione di Gentile, delle affermazioni di Gentile. Ci sono altri aspetti che possono essere presi in considerazione per evidenziare questo rapporto continuo, questo rapporto, per così dire, costante, che va dal 1897 perlomeno fino al 1943 e che quindi copre tutto l'arco della produzione filosofica di Gentile per quanto riguarda il rapporto marxismo-filosofia appunto attualistica, cioè filosofia gentiliana. Non a caso queste posizioni di Gentile, proprio negli anni in cui ad esempio Gentile scrive nel 1918 il testo su filosofia politica, ma altri testi, vennero fatti oggetto di discussione e di approfondimento da un autore come Antonio Gramsci, anche da altri studiosi, altri teorici del marxismo teorico in Italia, come ad esempio Galvano della Volpe, abbiamo citato nella lezione precedente. Allora ci sono vari tasselli per comporre un mosaico e avere un quadro sufficientemente chiaro delle posizioni di Gentile e del fatto che Gentile vede in Marx un antecedente storico, il principale antecedente storico che appunto ha individuato la chiave d'oro del discorso gnoseologico relativo alla filosofia contemporanea, e quindi il confronto con Marx in un modo o nell'altro viene svolto ripetutamente, costantemente. Ci sono altri testi, si è detto, e in particolare c'è un testo del 1919, agosto-settembre appunto di quell'anno, in cui si tratta di un testo frutto di un corso magistrale estivo a Trieste, cioè quindi nella nostra città. Queste lezioni vennero pubblicate nel 1920 con il titolo La riforma dell'educazione, discorsi ai maestri di Trieste. Sono testi anche questi particolarmente significativi, come il testo del 1918, e particolarmente lucidi, perché fanno di questo testo, rappresentano un compendio, utilizzo qui un volume di Antimo Negri, Filosofia del lavoro tra secondo 800 e 900, tomo quinto, pubblicato dalla casa editrice Marzorati nel 1981, in cui Antimo Negri svolge proprio il discorso della filosofia del lavoro in riferimento esplicito alle posizioni attualistiche, e pubblica alcuni brani antologici tratti appunto dalla riforma dell'educazione, discorsi ai maestri di Trieste. E Negri appunto, che considera queste pagine particolarmente lucide e le considera come uno sforzo esemplificativo, come un compendio assai efficace e significativo per chi voglia avvicinarsi all'attualismo e vedere il modo in cui l'attualismo tratta la filosofia del lavoro, il problema del lavoro. Quindi ancora una volta, in altri termini, la filosofia della prassi, con evidenti implicazioni per quanto riguarda il discorso pedagogico. Il discorso pedagogico inteso come processo creativo, processo continuo dell'educazione. Utilizziamo qui alcune pagine tratte dal capitolo sesto, che pone proprio a termine di indagine, assume come termine oggetto di indagine gli attributi della cultura. È intitolato proprio il testo gentiliano Gli attributi della cultura, e in che modo svolge in questo testo Gentile il concetto di cultura e quali sono sono le elaborazioni, le implicazioni di questa trattazione. Si tratta appunto di prendere in considerazione il problema del lavoro, la vita come lavoro, lavoro inteso come sofferenza, come pena, che nell'attualismo, cioè nelle posizioni di Gentile, suona diversamente. Il lavoro come pena era una caratteristica soprattutto delle posizioni di Croce. Gentile invece insiste sulla godibilità dello spirituale nel dramma gioioso dello spirito. Può sembrare retorico, dice Negri, ma non è una retorica estrinseca e si carica della fede, dice, dell'attività soggettiva, rigetta, dice, una determinata concezione intellettualistica. E vi è soprattutto un altro elemento in questo contesto che stimola, come dire, il discorso, ed è appunto il motivo pedagogico risorgimentale dell'unità nazionale.